Cos'è il laboratorio di libero pensiero? È un tentativo di mantenere viva una piccola fiamma, un lumicino per la riflessione, per la cultura della cura e la società. Opportune arrivano queste parole di Silvia. Mi dispiace che l'esperienza di slow nursing sia finita. Porre al centro della riflessione ciò che per tutti è di importanza vitale poteva essere la via per cogliere chiaramente la relazione fra teoria e prassi e quindi per la rinascita del desiderio di una buona politica. Perché resto convinta che allargare l'area della consapevolezza e dell'impegno, e quindi il senso lato della politica, nei modi che ciascuno ritiene più opportuni, sia essenziale. Vedo profilarsi all'orizzonte un periodo difficile. La riorganizzazione dell'economia, conseguente alla crisi, e la presenza crescente della tecnologia nelle nostre vite, richiederebbero la capacità di esaminare e discutere in modo approfondito le nostre priorità e di compiere scelte coerenti. In questi mesi ci siamo ripetuti che dovevamo guardarci da un ritorno a quella normalità che era stata concausa di tanta sofferenza e di tanta paura. Ci siamo detti che non saremmo ricaduti negli stessi errori e che non ci saremmo lasciati ingannare. Oggi sembriamo già voler rimuovere tutto e riprendiamo le nostre abitudini, rinviando il tempo in cui ci assumeremo la responsabilità della cura di noi stessi, della nostra comunità, del nostro ambiente.
Laboratorio di libero pensiero. Incontri web. 12 giugno 2020. Ruggero Zanin. Il logos come farmaco, veleno e rimedio insieme.
Tutto comincia sulle rive dell'Ilisso. Appena fuori le mura di Atene, in una calda giornata di sole, con Socrate che dichiara di non aver tempo e modo di indagare sulla verità dei miti, perché completamente assorbito nello studio di sé, per scoprire se la propria natura è quella di mostro indicibile oppure di animale mansueto, dottor Jekyll e Mr. Hyde.
Prima di dare la parola a Ruggero, volevo chiedere, ma allora il logos, ovvero la ragione, avvelena o cura la natura dell'uomo? Ma la natura dell'uomo è conscia o inconscia? E la ragione è veleno o rimedio alla natura conscia? Eppure la natura inconscia? Oppure la ragione è solo ausilio per svelare e controllare la natura inconscia dell'uomo? La parola.
Sono questioni estremamente difficili. Il titolo è terrificante, cioè con quelle parole greche, logos e pharmakon, che in qualche modo allontanano rispetto a quello che invece vorrebbe essere uno stile molto narrativo. Che è poi l'inizio di questa mia, appunto, conversazione, è proprio narrativo, cioè tutto comincia sulle rive dell'Ilisso, appena fuori le mura di Atene, in una calda giornata di sole, con Socrate che dichiara di non avere tempo e modo di indagare sulla verità dei miti, perché completamente assorbito nello studio di sé per scoprire se la propria natura è quella di mostro indicibile oppure di animale mansueto. Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ecco, quello che ho appena narrato, naturalmente escludendo il riferimento al racconto di Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, che è stato pubblicato nel 1886, ecco, quello che ho appena narrato invece è l'inizio del Fedro di Platone. È uno strano prologo che per molti versi appare del tutto svincolato da quelle che sono le tematiche discusse nel dialogo vero e proprio, e poi questo prologo si collega direttamente all'epilogo, altrettanto sorprendente, in cui Socrate rivolge una preghiera al dio Pan, oggi diremmo il dio della wilderness, per ottenere bellezza e ricchezza interiore. Al prologo e all'epilogo si lega inoltre un intermezzo, neanche a dirlo particolarmente strano, in cui Socrate racconta il mito delle cicale. Quindi è come se il dialogo fosse contenuto all'interno di una cornice narrativa, un po' come succede con il Decameron di Boccaccio. Una cornice che può essere benissimo staccata dal testo vero e proprio e che però con quel testo intrattiene comunque un rapporto inscindibile. Seguiamo allora questa narrazione. Innanzitutto è proprio nel prologo, così pieno di riferimenti mitici e mitologici, perché l'Ilisso fuori le mura di Atene era un fiume in cui un sacco di narrazioni mitiche si erano, come dire, intrecciate. Ma è proprio in questo prologo che viene utilizzata per la prima volta nel dialogo la parola farmacon, anche se l'occasione sembra del tutto banale, e visto che parliamo di Socrate, piena di ironia. Dice infatti Socrate a Fedro, cito: «Io sono uno che ama imparare. La campagna e gli alberi non mi vogliono insegnare niente. Gli uomini della città invece sì. Tu però mi sembra che abbia trovato la medicina, ecco, farmacon, per farmi uscire. Infatti, come fanno quelli che si tirano dietro gli animali affamati, agitando davanti a loro un ramoscello verde o un frutto, tu, tendendomi davanti discorsi scritti nei libri, mi sembra proprio che mi porterai in giro per tutta l'Attica e da qualsiasi parte vorrai». Ora, invece che con medicina, come traduce Giovanni Reale, qui farmacon si potrebbe tradurre con droga, perché è evidente che Socrate è drogato ed è a tal punto dipendente che, pur riconoscendo la bellezza del paesaggio naturale circostante, non ha per esso alcun interesse. È concentrato esclusivamente sull'oggetto del suo desiderio. Ora, rubando la battuta a un grande storico francese, Marc Bloch, si può dire che Socrate somiglia all'orco della fiaba. Là dove fiuta carne umana, là sa che è la sua preda. Ma più che la carne, l'anima. È interessante notare che da questo momento in poi una parte importante della filosofia e della letteratura occidentale si è disinteressata dei paesaggi naturali per concentrarsi esclusivamente sui paesaggi dell'anima. Così è per Sant'Agostino, così è per Petrarca, così è per Cartesio. per fare degli esempi illustri. Ma così è anche per Stevenson, che ambienta il suo racconto in una Londra piuttosto anonima e nebbiosa. Ora, per tutta la prima parte del dottor Jekyll e Mr. Hyde, sembra di essere in una di quelle situazioni che renderanno famoso, appena un anno dopo, l'investigatore Sherlock Holmes, che inizia la sua carriera con uno studio in rosso proprio nel 1887. Nel racconto di Stevenson, invece, a un certo punto, nel progredire della storia, sentiamo che c'è qualcosa che non va. Intuiamo che Jekyll e Hyde sono al contempo alternativi e complementari, sino ad arrivare alla sconvolgente scoperta del finale, che ci porta a un magistrale esercizio di introspezione, la confessione del dottor Jekyll. Quello di Stevenson può essere definito come un vero e proprio racconto filosofico, immerso in atmosfere tipiche del pensiero del secondo Ottocento, il positivismo, ma anche Nietzsche, anche Dostoevskij, il decadentismo, e anticipatore di certi temi che saranno centrali nella prima metà del Novecento. In primo luogo la psicanalisi. Nella confessione finale del dottor Jekyll troviamo scritto: a me non resta che formulare la rischiosa ipotesi secondo la quale l'uomo sarà conosciuto come un sistema di entità multiformi, incongrue e indipendenti. E questo è, in effetti, il ritratto dell'uomo contemporaneo, così come verrà rappresentato di lì a non molti anni da Sigmund Freud, che, adesso giova ricordarlo, nel 1886 stava studiando l'isteria alla scuola parigina di Charcot. Freud, infatti, farà riferimento a un io servitore di ben tre padroni: l'ess, il principio di realtà, il superio. Centrale poi nel racconto di Stevenson è il ruolo del farmaco, che è il vero e proprio motore della storia. Per lo più lo scrittore inglese usa il termine drug, ancora una volta una parola da significato ambivalente, medicina e droga insieme, anche se tale ambivalenza non assume nel racconto alcuna caratterizzazione morale. Dice infatti Jekyll: l'azione della droga non faceva discriminazioni, non era né divina né diabolica in sé. Il farmacon, nel racconto di Stevenson, ha il compito di scomporre nelle sue componenti principali la psiche di Jekyll, per poi ricomporre queste componenti insieme in un equilibrio che diventa però sempre più precario col procedere delle trasmutazioni. Ma io direi che così succede anche noi, che troppo spesso facciamo ricorso alla chimica per cercare di risolvere problemi che forse andrebbero affrontati diversamente. E cioè, non avendo noi più a disposizione un logos vero e proprio, una ratio capace di ricomporre lo specchio rotto dell'anima, facciamo ricorso ai collanti chimici, inseguendo ancora una volta la positivistica illusione dello scientismo, che, badate bene, esso stesso una forma, per quanto degradata, del logos. Ma cosa non funziona nel farmacon di Jekyll? Beh, sublime ironia quella di Stevenson. Uno dei componenti della pozione conteneva un'impurità del tutto sconosciuta sia al medico sia alla fabbrica chimica a cui Jekyll si era rivolto. Ma proprio quell'impurità era il vero principio attivo del farmaco. Allora facciamo un salto indietro di oltre 2000 anni e torniamo al nostro Socrate. Socrate che avevamo lasciato sulle rive dell'Ilisso in compagnia di Fedro. Anche in Socrate il problema è rappresentato dall'immagine riflessa dallo specchio dell'anima. Qui lo specchio però non è in frantumi, non lo è ancora perlomeno. Semplicemente questo specchio deforma in tutto, in parte, la vera natura dell'io. Com'è possibile, infatti, che i cittadini di Atene abbiano condannato Socrate vedendo in lui un uomo empio, un naturalista, un corruttore di giovani, un sofista? Ma è proprio così che lo descrive Aristofane nelle Nuvole, quando appunto Socrate, che è il personaggio della commedia, risponde a Strepsiade: quale Zeus? Non dire sciocchezze. Zeus nemmeno esiste. Ricordiamo invece che il Fedro si conclude con una preghiera al Dio dei luoghi. Quindi abbiamo Socrate e il suo doppio. Solo che qui la questione non si gioca nel rapporto scomposizione-composizione dell'io, quanto in quello apparenza-verità. Cioè si richiama qui la celebre immagine proposta dal giovane Alcibiade in un altro dialogo di Platone, e cioè il Simposio. Dice Alcibiade che Socrate è come la statua del Sileno, cioè rustica nell'apparenza esteriore, ma che cela dentro di sé le essenze, le verità più preziose. Certo, anche per Socrate l'anima è qualcosa di complesso, ma attraverso il logos possiamo ricercarne l'unità di fondo. Al punto che la ratio politica sarebbe in grado, secondo quanto indicato dallo stesso Socrate nell'altro dialogo La Repubblica, sarebbe in grado di suddividere i cittadini, diciamo con precisione chirurgica, nelle tre classi di appartenenza, a seconda della prevalenza di una delle parti dell'anima sulle altre due. E questo è possibile solo sulla base del logos, inteso come ricerca della verità, della salute interiore e della salute della città, e non ricorrendo a un farmaco, che pure del logos è un surrogato. È logos, direi, strumentale. Per chiarire meglio, bisogna entrare dentro il dialogo del Fedro, perché nel Fedro c'è un riferimento al farmacon che è assolutamente fondamentale e che è raccontato ancora una volta sotto forma di mito. Si narra infatti di come nell'antico Egitto, che era già antico per gli antichi greci, questo è significativo, il dio Teut, che era una sorta di Prometeo, diciamo, dopo aver scoperto, dice Socrate nel Fedro, i numeri, il calcolo, la geometria e l'astronomia, e poi il gioco del tavoliere e dei dadi, inventa anche la scrittura. E convinto di aver ritrovato il farmacon della memoria e della sapienza, decide di presentare la sua ultima scoperta al re Tamus, che assomiglia, in questo caso, assomiglia molto a Zeus. Questi, Tamus, dopo aver accuratamente esaminato la stupefacente scoperta di Teut, così gli dice: «O ingegnosissimo Teut, c'è chi è capace di creare le arti e chi è invece capace di giudicare quale danno o quale vantaggio ne ricaveranno coloro che le adopereranno. Ora tu, essendo padre della scrittura, per affetto hai detto proprio il contrario di quello che essa vale. Infatti, la scoperta della scrittura avrà per effetto di produrre la dimenticanza nelle anime di coloro che le impareranno, perché fidandosi della scrittura si abitueranno a ricordare dal di fuori, mediante segni estranei e non dal di dentro e da sé medesimi. Dunque, tu hai trovato non il farmaco della memoria, ma del richiamare alla memoria. Della sapienza poi tu procuri ai tuoi discepoli l'apparenza, non la verità. Infatti essi, divenendo per mezzo tuo uditori di molte cose senza insegnamento, crederanno di essere conoscitori di molte cose, mentre, come accade per lo più, non le sapranno, e sarà ben difficile discorrere con essi, perché sono diventati portatori di opinioni invece che sapienti». È un racconto veramente potente, il mito di Teut, per diverse ragioni, ma alcune di queste sono fondamentali per il nostro ragionamento. In primo luogo, dobbiamo sottolineare il carattere per molti aspetti illusorio del farmaco, in quanto esso produce, dice appunto il testo, un'apparenza di verità, un'apparenza di salute, laddove la vera salute dell'anima va ricercata più in profondità, più nell'intimo. E questa ricerca va fatta attraverso il logos della verità, chiamiamolo così, che è contemporaneamente uguale e opposto al logos che sostiene la ricerca tecnico-scientifica. Il logos, infatti, si traduce comunque in farmacon, in terapia, potremmo anche dire. Però può essere veleno e insieme rimedio, diabolico e divino contemporaneamente. Rispetto a Socrate, ecco, forse una cosa possiamo dire oltre quello che era il logos, cioè il metodo della ricerca in Socrate. Lo spiega bene Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, nelle ricerche filosofiche, e dice: non c'è un metodo della filosofia, ma ci sono metodi, per così dire, differenti terapie. Detto questo, però, come spiegare l'idea di un logos che è farmacon, inteso come medicina, e insieme non lo è? Io direi, ancora una volta, ricorrendo a un mito o a una fiaba che del mito, diciamo, è una parente molto stretta. Una delle fiabe italiane, che sono state magistralmente raccontate da Italo Calvino, io la racconterò come posso, una fiaba di origine friulana, si intitola La camicia dell'uomo più felice del mondo. E tratta di una sottospecie del farmacon, cioè di un talismano, che è una sorta di medicina che si porta addosso. Questa fiaba narra di un re che aveva un figlio che era caduto in una gravissima forma di depressione, di malinconia, dalla quale non c'era verso di distoglierlo in alcun modo. Dopo molti consulti, i migliori medici del reame arrivarono alla prescrizione della seguente ricetta. Il figlio del re sarebbe guarito solo indossando la camicia dell'uomo più felice del mondo. Cominciò quindi la spasmodica ricerca di questa rara avis, di questa singolarità rappresentata da una persona così soddisfatta della sua condizione da non desiderare nulla di più o di diverso di ciò che già possedeva. Tutto invano. Al momento decisivo, gli uomini presentatisi come assolutamente felici cadevano miseramente nella richiesta, come ricompensa, di denaro, di donne, di viaggi esotici e di quant'altro. Disperato, il re se ne andò a girovagare per i boschi e la campagna, finché non fu attratto dal canto di un uomo che sembrava veramente felice. «Cosa avete da cantare in questo modo?» chiese all'uomo. «Nulla», rispose questi. «Semplicemente c'è il sole, i frutti del bosco sono dolci e io non ho pensiero al mondo». «Venite con me», disse allora il re. «Farò di voi un uomo ricco, soddisferò ogni vostro desiderio». «No, vi prego», disse l'uomo, «lasciatemi qui, io non ho bisogno di niente. Fatemi allora il piacere di darmi la vostra camicia, è una questione di vita o di morte», lo supplicò il sovrano. «E volentieri», disse l'uomo, «ma...» E così dicendo, aprì la vecchia giacca sbrindellata che teneva addosso per mostrare che sotto non aveva camicia. E cioè il vero farmaco è quello che non c'è. Ciò significa allora che il logos, inteso come ricerca della salute, della verità dell'anima, porta sì inevitabilmente con sé la produzione di una componente tecnico-strumentale, cioè il farmaco, che certamente ha una sua utilità e che potrebbe essere la soluzione dei problemi, ma concentrandosi esclusivamente sulla dimensione tecnico-strumentale, il rischio è quello di perdere di vista l'autenticità del logos. E in questo momento, nel momento in cui perdiamo di vista il logos, il farmaco diventa allora droga, diventa veleno. Ecco, questa era la mia idea di come trattare il tema del logos come farmaco. E qui io chiuderei.
Vabbè, allora, prima di tutto grazie, è stato chiarissimo e anche molto molto stimolante. Mi è piaciuto tantissimo questo parallelo con la favola, insomma, del dottor Jekyll, che fra l'altro non ho letto, da ignorantona, ma a questo punto sono stata molto 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 così stimolata a farlo e penso che lo farò. Tutto questo però, a me sempre da ignorante, manca una definizione del logos, cioè abbiamo sempre parlato di qualcosa di cui lei, professore, ha dato una interpretazione, ripeto, molto bella, molto chiara, ma personalmente sento ancora la mancanza di una definizione. Io lo associo a X, però prima di prendere appunto strade sbagliate volevo un attimo e anche per uniformare nella discussione questo concetto per tutti i presenti, lei potrebbe cortesemente darmi una sua definizione di logos?
Sì.
Grazie. Un tutto. Okay.
La questione me l'ero posta anch'io all'inizio, e questa questione in qualche modo può essere risolta indicando quelle che sono le caratteristiche del logos e cioè del metodo che appunto persegue Socrate, no? Nella sua ricerca della verità. Il problema è che, primo, forse non c'è un metodo, come dice Wittgenstein, ma ci sono diversi metodi. E Wittgenstein insiste, diverse terapie. E quindi dire che cos'è il logos è già di per sé qualche cosa di impositivo, di imperativo, qualche cosa che ci allontana probabilmente da questa dimensione di ricerca della verità. Allora, intendiamoci, tra Socrate e noi intercorrono più di 2000 anni e quindi Socrate in qualche modo aveva, come dire, l'entusiasmo di chi all'inizio di un percorso, che è quello appunto della filosofia occidentale, poteva immaginare di essere sulla strada. E noi in qualche modo ci troviamo invece di fronte a una situazione in cui diverse strade sono state percorse, molte di queste strade sono risultate dei sentieri interrotti e quindi oggi ci è difficile parlare di che cos'è il logos. Quello che però volevo indicare allora, non potendo dare una definizione, è la considerazione che a quella che è la ricerca della verità si accosta inevitabilmente una ricerca di tipo strumentale, e cioè la ricerca del farmaco, della medicina. E questo, ripeto, è inevitabile. Il problema è che se noi però ci concentriamo sulla medicina, perdiamo di vista la via della ricerca, qualsiasi essa sia. E questo io lo noto nei più svariati ambiti, per cui è molto facile verificare, come dire, che uno ricerca la verità nella religione e poi risolve tutto nei riti, nelle cerimonie. Uno cerca la saggezza nella meditazione, ma poi, come dire, è la ginnastica, lo yoga che prende il sopravvento. Noi cerchiamo la salute e ci affidiamo ai farmaci. E, ancora una volta, è soltanto ai farmaci che dedichiamo la nostra attenzione. Ecco, questo per me è il problema fondamentale del rapporto tra il farmaco e appunto il logos. Il racconto di Stevenson è un racconto che ci mostra appunto un medico, dottor Jekyll, che riesce a elaborare un farmaco che gli permette di sdoppiarsi, o meglio, di trasmutarsi tra quel sé che non riesce ad apprezzare, che non riesce a seguire, e invece l'altro, che è Mr. Hyde, che però è malvagio. E in queste trasmutazioni, appunto, il farmaco permette di passare dall'un elemento della personalità all'altro, fino però al punto in cui l'altro, il doppio malvagio, potremmo dire quello rimosso, l'inconscio, l'ess, prende il sopravvento. E a questo punto non è possibile più per Jekyll ritornare a quello che era. Ecco, l'idea del farmaco che risolve, e questo è il punto fondamentale, nel senso che è giustissima la prospettiva di una ricerca interiore, di capire meglio qual è la verità che ci portiamo dentro. Però se l'attenzione viene completamente rivolta al farmaco, ecco che a quel punto perdiamo di vista il fine fondamentale. E questo mi sembra anche l'aspetto decisivo, non soltanto dal punto di vista personale, ma anche dal punto di vista della nostra civiltà. Vorrei rileggere le due righe iniziali del mito di Teut, così come la racconta Socrate, che dice: «Oh, ingegnosissimo Teut, c'è chi è capace di creare le arti e chi è invece capace di giudicare quale danno o quale vantaggio ne ricaveranno coloro che le adopereranno».
Certo.
Ecco, questo noi l'abbiamo perso di vista. Cioè, noi siamo molto capaci a creare le tecne, le arti, ma poi il giudizio sul danno o sul vantaggio, chi è che ha il diritto e il privilegio, se vogliamo, anche di darlo?
Anche il dovere. Il dovere?
A chi il dovere? Ma allora la situazione, come dire, attuale che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo è proprio questa. E cioè abbiamo tanti bravi tecnici, scienziati, che ci espongono le loro capacità dal punto di vista della ricerca del farmaco. Il punto fondamentale è: ma che cosa ci serve quel farmaco? Cioè, questo interesse per il farmaco è la vera via per ritrovare la salute, la verità? Questo è il problema che noi stiamo vivendo anche oggi. Cioè, non sappiamo bene se questo concentrarsi sul farmaco sia anche la soluzione del problema, la vera soluzione del problema, o se il problema sta oltre il farmaco, che pur è utile. Non è che io dica no, respingiamo qualsiasi ricerca del farmaco, però allora l'esclusività dell'attenzione per il farmaco ci porta a capire meglio noi stessi? Oppure non è un modo per, tra virgolette, appunto, drogarsi? Ecco, questa era l'intenzione, mettendo insieme due autori così lontani come appunto Socrate, Platone e Stevenson, e magari facendo riferimento a quella fiaba furlana in cui appunto il vero talismano è quello che non c'è. La vera medicina non può esserci.
La ricerca della verità. È possibile davvero come ricerca pura, o c'è verità in ogni accadimento, in ogni azione umana, in ogni scelta umana, e conseguentemente anche nell'uso che si fa di quello che lei ha definito farmaco, ma che ovviamente prende diversissimi aspetti dalla tecnologia, immagino, professore, che usiamo tutti i giorni e che diamo per scontata, compreso questo collegamento in Skype, alle medicine vere e proprie, di cui sicuramente abusiamo, anche proprio per tacitare
l'angoscia che certe verità ci provocano. Cioè, insomma, ripeto la domanda, è possibile, che vuole essere una piccola provocazione, è davvero possibile la ricerca della verità pura? Sì. O non bisogna in fondo sporcarsi tutti un po' le mani con la vita?
No, 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 ma su questo io sono completamente d'accordo con lei. Cioè, il farmaco è inevitabile. Quindi qualsiasi ricerca produce inevitabilmente anche delle tecniche, cioè dei farmaci. Cioè, noi non possiamo immaginare una religione senza riti, anche se sappiamo che il concentrarsi su quei riti ci allontana in realtà dalla vera religione.
Certo,
perché diventiamo farisei, cioè seguiamo la legge, ma senza capire qual è lo spirito. Allora il problema è, certo, noi comunque abbiamo a che fare con dei farmaci, con delle medicine, che sono le medicine dell'anima, che sono le medicine del corpo, ma alla fine una è la salute. Io credo di aver incontrato delle persone anche molto malate e però più sane di tante altre persone che invece apparentemente non erano malate. E la questione appunto è se la ricerca esclusiva del farmaco non sia appunto un eludere il problema e alla fine, come appunto succede a Jekyll, rovesciare la prospettiva di guarigione, di salvezza. E la questione è abbastanza, anche intrigante dal punto di vista di quella che è la situazione attuale. Cioè, siamo, perché una frase, noi ci rivolgiamo ai farmaci per uscire in qualche modo dall'angoscia che la vita in qualche modo ci pone di fronte. Ma questa è la soluzione o non è in qualche modo peggiorare la malattia? Ecco, questo è il punto. Allora, io non so se esista un logos nel senso pieno del termine, come voleva appunto Socrate. Io credo appunto che esistano delle ricerche al plurale, e su questo io sono disposto a concedere che molte ricerche possono essere anche, tra virgolette, molto lontane tra di loro. Il problema è l'autenticità della ricerca. E questo è la cosa più difficile da cogliere, da capire. Voglio dire, l'autenticità della ricerca è, ci affidiamo a un maestro e poi scopriamo che cosa? Che magari quel maestro è un impostore. Ecco, l'autenticità della ricerca è la cosa più difficile da definire. E dal punto di vista filosofico, ecco, direi che questo è l'aspetto più importante nel rapporto che noi possiamo avere con i filosofi. E allora qui, se vogliamo, appunto, non c'è una soluzione tecnica, però senti se una ricerca è autentica o meno. Ecco, e in questo sentimento direi che si gioca una buona parte dell'esperienza filosofica, ma anche dell'esperienza religiosa, ma anche dell'esperienza mistica, perché ripeto, per me non c'è un metodo soltanto, ci sono, come dice Wittgenstein, diverse terapie per cercare di curare le molteplici malattie dell'anima. D'altra parte, visto che abbiamo citato Freud e la psicanalisi, Freud ci dice che sin dalla nascita noi ci facciamo male, cioè quelle cicatrici dell'anima sono cicatrici molto antiche, cioè nascono con noi stessi. E quindi, come dire, la ricerca delle terapie è una ricerca inevitabile per ciascuno di noi. Ripeto, la ricerca. Poi, se invece ci affidiamo esclusivamente al farmaco, allora diciamo che in partenza, a mio avviso, perdiamo proprio la dimensione dell'autenticità, della ricerca stessa. Non so se sono stato chiaro.
Sì, è stato chiaro, sì. Grazie.
Zero. Io volevo prendere spunto da quella invenzione della scrittura.
Dall'invenzione, scusa?
Della scrittura.
Sì.
Che da parte del re viene così catalogata come una non conoscenza vera, perché è una conoscenza per sentito dire. Quindi la conoscenza nella lettura non è vera, perché la conoscenza deve essere parte attiva della persona e quindi va trasmessa, ma non è con la lettura e con l'ascolto che si fa conoscenza. Questo mi sembrava il rilievo da parte a questa scoperta. Quindi non è una cosa attiva nostra, ma è una conoscenza passiva. Quindi non è conoscenza vera.
Certo. E difatti lui dice, tu hai scoperto il farmaco non della memoria, ma del richiamare alla memoria. E questo è come dire, l'anticipazione di tutta la civiltà occidentale. Cioè noi abbiamo costruito degli enormi silos di memoria, prima con i libri, adesso appunto con l'informatica, con i computer, e la domanda però è, a livello di memoria personale, cioè di memoria profonda, di quello che, di quella memoria cui dobbiamo ricorrere di fronte a tutti i casi della vita. Ecco, quella memoria l'abbiamo intensificata o non l'abbiamo piuttosto impoverita? Questa è la domanda che pone Tammus. E cioè, queste tecniche ci arricchiscono per certi versi, nel senso che ci permettono di richiamare alla memoria ciò che magari potremmo dimenticare. Nello stesso tempo però ci impediscono di intensificare quella memoria interiore, che invece è quella decisiva, è quella che ci serve di fronte alla vita ogni giorno. È propriamente la memoria di cui parlava Bergson, per esempio. Cioè, non la semplice rammemorazione, ma quella memoria che ti permette di cogliere tutto quello che avviene nella realtà attraverso quel filtro della tua memoria personale. Per cui la memoria non può essere un semplice magazzino. No, la memoria interviene ogni volta che io vedo qualche cosa per strada. La memoria è quello che mi permette appunto di recuperare un intero mondo. Pensiamo, non so, alla Madeleine di Proust o al Calzerotto per la Virginia Woolf, per la Gita Alfaro, no? Cioè basta quel riferimento banale per ricostruire un intero universo che è il nostro che è la nostra memoria personale. Ecco, l'affidarsi a qualche cosa di esterno, e qualche cosa di esterno è la scrittura, così come il farmaco, ci impedisce spesso e volentieri, anche se sono strumenti molto utili, ci impediscono però spesso e volentieri di poter invece contare su quella dimensione, che è la dimensione propriamente più interiore, che è la dimensione più autentica. Ecco, anche qui non saprei come spiegare meglio, perché lo spiegare ancora una volta ti porta a fare un ragionamento di tipo, tra virgolette, tecnico, e che in qualche modo esclude un'acquisizione più profonda. Alla fine Socrate, nel Fedro, in questo dialogo, che cosa ci vuol dire? Ci vuol dire che quello che troviamo scritto nei libri è la parte forse meno importante, se noi ci concentriamo su quello che sta scritto sulla pagina. Certo che il libro è un farmaco, ma è un farmaco nella misura in cui noi riusciamo, a partire dalla scrittura del libro, di riconquistare, di recuperare lo spirito che sta dietro quella scrittura. Ecco, questo è il compito che dovremmo appunto porci come fondamentale rispetto alla scrittura, come rispetto al farmaco. Ecco, questo io direi come...
Sono Pino Goisis, posso dire anch'io qualche cosina su questa cosa? Mi è parso dunque straordinariamente interessante e concentrato il discorso, anche con questi tre momenti di mito, fiaba, eccetera. Tra l'altro noto che c'è una concatenazione straordinaria con le cose che abbiamo ascoltato negli altri due incontri, per cui si sta veramente creando una difficile armonia, perché non sono poi proprio in tutto coincidenti le prospettive, però c'è un disegno che pian piano nella mente di chi ascolta si può formare. Dunque, io ho compreso, dunque è interessantissimo tra l'altro il riferimento a Teut, secondo me, ma adesso dico così, magari poi tu puoi criticarlo, in realtà parla Socrate, ma quella è un'invenzione di Platone. Cioè Platone, attraverso Solone, lo sappiamo da altri dialoghi e testi, era entrato in contatto con la cultura egizia, e Teut è esattamente dio Tot, che è ben conosciuto, che è un dio dei mestieri, delle tecniche, delle arti. Peraltro gli egiziani scrivevano tutto. Quello, per esempio, che si dice adesso, le piramidi costruite dagli schiavi, è un'assoluta baggianata, erano dei salariati poveri egiziani, si sa perfino il menù che avevano, mangiavano aglio perché soffrivano di una malattia digestiva che dava i vermi e quindi dovevano essere curati in questo modo, quindi sappiamo proprio tutto di questo. E però contemporaneamente Socrate è il punto di riferimento meraviglioso, perché Platone si accorge di quanto valeva, cioè dell'anomalia socratica, e quindi del bisogno di dare una spiegazione della scelta di Socrate di non scrivere, a differenza di altri che invece scrivevano tutto, anche dei pensieri molto più banali, e quindi ricorre all'antica saggezza egiziana, e c'è questo, vabbè, adesso questo. Dunque, io ho compreso questo, a me sembra che il centro sia questo del discorso. Il farmaco è un aiuto, è un'agevolazione, è un alleviamento, però rischia di essere la cristallizzazione di un evento che invece non si ferma all'individuazione del farmaco. E quindi mi pare che si potrebbe comprendere, tu poi hai dato degli esempi che sono secondo me straordinari, per esempio quello sull'aspetto religioso è molto interessante, non per niente in Wittgenstein ricorre quell'espressione il mistico, per indicare l'ineffabilità verso la conclusione del Tractatus proprio, no? Proprio perché c'è questa, e i riti sono invece quello che Bergson chiamava la religione statica, cioè la religione vera e propria in realtà, ma la religione vera e propria non è questa ricerca dell'anima profonda, questa è un'altra cosa, quella che Bergson chiamava il mistico, il mistici, però anche lì l'espressione forse non è completamente adeguata. E poi vengo alla domanda, naturalmente. Quindi io direi che i tre ambiti cui si può vedere. Primo, la singolarità, cioè ci sono tante ricerche e poi c'è una ricerca che in qualche modo non si ferma ai risultati di queste singole ricerche. Potrebbe essere una via. Poi il fine di questa ricerca, spesso interpretata come la fine, la ricerca puntuale finisce. Invece c'è il fine come scopo e questo fine allude a una ricerca che non ha propriamente termine. Quindi il secondo punto è. E poi il terzo punto, secondo me, potrebbe essere anche questo. Il discorso dell'interiore e dell'esteriore, perché i 3-4 esempi che tu hai fatto, adeguatissimi secondo me, illuminano su questo punto, che manca lo spessore interiore della ricerca. Questo è proprio il cristallizzarsi tecnicamente, vuol dire in qualche modo pensare che l'esteriorità stabilisca una fine e un risultato assoluto, mentre invece questa dimensione interiore blusa, ha un orizzonte che è continuamente properante. Allora, io la domanda che mi permetterei di farti è questa. Mi pare Adriana prima era intervenuta, se non ho sentito male la voce. Allora, perché non si può definire il logos? Ecco, questa è la... Secondo me, io azzardo questa interpretazione, ma volevo sapere la tua opinione, perché fondamentalmente il logos può significare il logos di ogni singolo uomo, cioè di ognuno di noi, il logos che appartiene a tutti gli uomini, e anche in un certo senso un loro pensiero in comune, a una coinonia, e addirittura si potrebbe vedere, come gli antichi stoici, un logos presente nella realtà, cioè nella natura stessa in generale. E quindi logos ha molte facce. È affascinante proprio per questa, ma questa sarebbe un po' la mia interpretazione. Ecco, a proposito di un esempio ulteriore che si potrebbe fare di quel problema che tu hai individuato così bene, in modo così calzante, è, a proposito di questa temperie del coronavirus, l'idea che se si trova il vaccino, gli immensi problemi che solleva questo sono risolti. Non so se voi notate quanto spesso nell'opinione pubblica o nelle lettere piene di affanno che le persone si rivolgono, è anche comprensibile, si dice, ma insomma questo vaccino c'è o non c'è, quando è disponibile? Perché con questo il problema si risolve. Invece basta solo un piccolo supplemento di riflessione per capire che non è così. Però mi interessava soprattutto proprio la tua opinione su questo, se la difficoltà anche di definire questo logos dalle molte facce, dai molti volti, deriva anche dalla pluralità di significati di questo logos. Ecco, questo, scusate se sono stato forse un pochino lungo, no?
No, 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 sei stato invece molto, molto chiaro. Sì, il problema è intanto la pluralità, potremmo dire, dei punti di vista. Perché la questione della salute e della malattia, della ricerca della salute e del farmaco, è qualche cosa che interessa la singola persona, ma è anche qualche cosa che ha attraversato la storia della nostra civiltà e probabilmente che ha attraversato la storia di tutte le civiltà, perché io sono convinto che in qualche modo la dimensione tecnico-scientifica sia essa stessa, e qui sarebbe interessante la riconduzione al mito. E cioè noi di solito liquidiamo i miti platonici dicendo, ecco, per spiegare qualche cosa di estremamente difficile, il Platone ricorre al mito. Io invece sento che in qualche modo la dimensione anche tecnico-scientifica altro non è che un'espressione ulteriore in una direzione diversa di quella che era stata una ricerca anche degli antichi miti. Voglio dire, ecco, qui faccio un riferimento così, soltanto un punto da cioè De Santillana in qualche modo ci ha prospettato come la ricerca astronomica, la ricerca scientifica, fisica degli ultimi 2000 anni altro non sia che un appendice di quella che è l'enorme riflessione che per migliaia di anni è stata fatta all'interno di questa dimensione del mito. Quindi per me questo è anche da considerare. Quindi allora, quando noi parliamo appunto della dimensione della ricerca, è qualche cosa che ci accomuna con gli uomini di migliaia di anni fa e che ci porta però a ragionare allora sul tema. È qualche cosa contemporaneamente di individuale, ma qualche cosa che appartiene anche all'universalità. E questo è il fascino anche della ricerca da questo punto di vista. Poi su come possiamo noi individuare, tra virgolette, il discorso sul logos, qui io direi che per esempio la ricerca di Wittgenstein, a mio avviso, è una ricerca che nella sua effettualità in qualche modo ci racconta qualche cosa. Wittgenstein ci ha lasciato un testo, l'unico testo sostanzialmente suo scritto, quel Tractatus, che sembrava essere la via di ricerca, il metodo, la verità esemplificata, e poi invece è ritornato su questi temi mostrandoci come ogni forma di vita, chiamiamola appunto gioco linguistico, ma ogni forma di vita ha una sua dimensione di ricerca e di verità. E ogni forma di vita, a mio avviso, perché gli esempi che fa Wittgenstein sono esempi molto, tra virgolette, tecnici, artigiani, cioè lui parla della cassetta degli attrezzi. Allora ogni forma di vita, in qualche modo, ha i suoi strumenti, ha i suoi farmaci. La questione è appunto se noi semplicemente ci limitiamo a considerare gli strumenti oppure se riusciamo a vedere in quegli strumenti, oltre quegli strumenti, l'autenticità di una ricerca ulteriore. Perché a mio avviso questo è. Allora anche il lavoro artigianale è una ricerca di autenticità e di verità. Sto pensando per esempio all'esemplificazione che fa Heidegger della casa del contadino, no? Nella foresta nera. Cioè lì la ricerca, che è una ricerca tecnica, ha però qualche cosa di ulteriore. È un guardare oltre, è un non concentrarsi esclusivamente sugli strumenti, ma è un riuscire a guardare oltre. Questo forse ci manca oggi, questa capacità di travedere, perché noi non possiamo fare a meno degli strumenti, non possiamo fare a meno dei farmaci, ma non possiamo nemmeno concentrarci esclusivamente sul farmaco, sullo strumento. Questa è la cosa più difficile da comprendere. E allora qui, a mio avviso, tutte le esperienze ci possono servire, quelle religiose come quelle estetiche, come quelle diciamo, di carattere filosofico. Non so se mi sono spiegato.
Ti ringrazio davvero, anche perché quest'ultima pista che si schiude dell'ulteriorità e perché oggi manchi questo senso diffuso dell'ulteriorità, adesso mi sembra di intuire che è veramente una pista preziosa. Grazie davvero.
Ti ringrazio.
Sono Sabina. Intervengo brevissimamente, intanto questo altro spaccato tematico che concordo con Goisis sul fatto che ci siano delle concatenazioni e degli incroci fortissimi tra, o comunque dei punti di vista diversi che dialogano rispetto agli interventi anche precedenti. Questo lo trovo estremamente importante per tutti a livello personale e a livello collettivo, proprio nell'andare avanti nella situazione che è stata intrapresa con questo laboratorio evoluzione di neuronati. Il aggancio di Voices proprio sull'attualità, e più il professore comunque parlava, l'introduzione proprio all'argomento interessantissimo, più parlava proprio di questo con medicina rimedio, la parte interiore, la parte, come dire, tecnica, più rifletto su quello che stiamo appunto vivendo. Mai come, non so, queste sono parole che sentivo adattare assolutamente alla, in qualche posizione io l'ho sentita come tale, e quindi il concetto di informazione del comune con tutto quello che è una trasversalità di non solo opinioni ma di tante importanti che trasversalmente esistono sia che con altri canali, rispetto alla diversità d'approccio rispetto a un problema. Il concetto del vaccino, come diceva prima Gosis, mi pare simbolo un po' di tutto questo discorso che lei ha fatto adesso. E, perché parlare così tanto appunto di una tecnica, arrivare per venire al vaccino, dobbiamo arrivare al vaccino per la raggiunta, la gara quasi, no? Una gara di sperimentazione scientifica e tecnologica che dovrebbe portare alla sicurezza di. Mentre abbiamo perso per strada fortissimo quello che è il concetto di, se vogliamo appunto, rimedio della spiritualità, dell'interiorità, dell'attenzione a quello che intanto sta succedendo rispetto all'anima. Rispetto a una cura, cioè ci sono persone, si parlava prima della depressione che è venuto fuori, no? In qualche modo anche dalla fiaba, la ricerca, in qualche modo la ricerca di una felicità e di una, noi abbiamo avuto un abbassamento energetico, la nostra positività si è abbassata in modo terribile, a me un po' meno, nel senso che non ci voleva proprio cascare in questo tranello della. E io credo invece che si sia proprio persa quella parte di ricerca e di rimedio che è proprio una sorta di cura delle nostre anime, mentre ci hanno, come dire, fatto entrare in una dimensione un po' di reclusione, un po' di pensiero dominante, chiamiamolo così. E invece io credo che proprio la pluralità sia scientifica, sia di un altro genere appunto di rimedio che il nostro che sia la meditazione, che sia, no? Sono strumenti, però io credo appunto che ci sia stata una grande disattenzione esattamente a questa poliedricità del concetto di logos, che può essere come dire non prendibile in modo così chiaro, ma alla fine della fiera è proprio quella parte dell'invisibilità forse del logos che è la più interessante e che va super valorizzata nei tempi che stiamo vivendo adesso. Quindi credo proprio che questo è anche il concetto di memoria, cioè come è venuto fuori oggi lo reputo estremamente interessante da sviluppare, perché stiamo veramente perdendo anche con questi strumenti che sembrano dare garanzia di conservazione, di di un scatolamento di tanto, poi mi vado a vedere lì le cose, intanto fotografo e non vivo la situazione e me la andrò a rivedere. No, quella foto è persa, quel momento di vita è perso. Non so se l'esempio è calzante. E anche la trasmissione dell'esperienza attraverso il racconto, il piaba, che può essere scritta o non scritta. Io per esempio adesso sto ricominciando a scrivere tantissimo, cioè il computer mi ha talmente stancata a digitalizzare che io sto ricominciando a scrivere e memorizzo se scrivo. Perché ascolto talmente tanto che io devo scrivere mentre ascolto. E io so che memorizzo, non perché vado a rivedermi l'appunto, ma perché l'ho scritto solo nei punti essenziali, mentre il mio ascolto è super concentrato. Mi fermo qua perché c'è troppo da sviluppare, ma ringrazio tutti, anche Adriana, l'intervento che hai fatto. Era importante focalizzare il logos per me, che non ho fatto filosofia, quindi mi sembra super importante. Grazie.
No, io ringrazio anche voi perché appunto, in questa maniera si riesce anche a procedere nel senso di un arricchimento di quelle che sono le prospettive. E quindi sì, io adesso sto appunto pensando che mi è venuto in mente un altro frammento appunto delle ricerche filosofiche di Wittgenstein, dove dice che appunto che cosa può servire la filosofia se non a insegnare alla mosca come uscire dalla trappola. E la trappola qual è? Probabilmente la trappola non è una gabbia in cui siamo appunto costretti. La trappola è concentrarsi su qualche cosa che ci impedisce di andare oltre quelle sbarre, quella gabbia. Questo è appunto il senso dell'utilità da una parte del farmaco, ma nello stesso tempo della necessità di andare oltre il farmaco stesso. Io adesso non sono un conoscitore della storia greca, per cui non ho le competenze, prendetela col beneficio di inventario. Ma c'è anche un'altra figura che prende il nome di farmaco, è Pharmakos, che era un condannato a morte nell'antica Atene, tenuto, come dire, in stand-by. Cioè, era condannato a morte, però lo si teneva lì. Quando succedeva una qualche disgrazia, di cui non si capiva l'origine, naturalmente ogni disgrazia per le città era voluta dagli dèi, ma non si capiva quale fosse l'offesa fatta agli dèi, si aveva a disposizione questo Pharmakos che poteva essere, come dire, sacrificato, il capro espiatorio, per ringraziarsi in qualche modo gli dèi. Ecco, la prospettiva che io vedo appunto nell'uso nell'attenzione rispetto a certi oggetti, a certe tecniche, è simile a questa. Cioè, ancora siamo dentro una visione di questo tipo. Ancora siamo dentro una visione per cui se succede una disgrazia bisogna trovare, come dire, un capro espiatorio. E il capro espiatorio è ciò che ci permette appunto di uscire attraverso una tecnica che appunto può essere quella e questo ci libera da quelle che sono gli impegni che invece noi dovremmo mettere in una ricerca ulteriore. Ecco, forse questo è il senso di un approfondimento, no, da fare su questi temi.
Interessantissimo. Se la farmaco è stupendo. Grazie.
Sei stato produttore di stimoli notevoli, quindi tutti dovranno ripensare a queste cose che hai detto. E credo che già, allora, siamo alla terza puntata, ma ogni puntata ha segnato un punto importante. Il prossimo sarà con Giuseppe Goiz. Mi pare che abbiamo raggiunto lo scopo di far pensare.
Va benissimo per me.
Ringrazio tutti, ringrazio
Grazie a voi. Grazie a tutti.